Adesso viene la parte più noiosa, il discorso, ma sarà breve. Cari studenti dell'Istituto Lazzolla, sono contento di accogliervi e rivolgo un cordiale saluto a voi, ai vostri genitori, ai vostri insegnanti, ai vostri nonni. Sono tanti nonni qui. È molto importante per voi, giovani bambini, parlare con i nonni. Molto importante, parlare con i nonni. È importante. La vostra scuola di ispirazione cristiana è una realtà preziosa per il territorio milanese e offre un apprezzato servizio educativo in collaborazione con le famiglie. È importante costruire una comunità educante in cui, insieme ai docenti, i genitori possano essere protagonisti della crescita culturale dei loro figli. E questo è il patto educativo, no? Il dialogo fra genitori e insegnanti. Si dialoga sempre per il bene dei giovani, dei bambini. Questo patto educativo che si è rotto tante volte, dobbiamo sempre curarlo. Il dialogo e anche il lavoro insieme, come fate voi, genitori e insegnanti. È importante costruire una comunità educante, questo è molto importante. E a voi ragazzi e ragazze vorrei lasciare due parole che mi vengono dal cuore: condivisione e accoglienza. Due parole, l'avete sentito? Stanno dormendo tutti. Condivisione e accoglienza, diciamole insieme. Solo i ragazzi e le ragazze, i grandi no. Ditela, condivisione e accoglienza. Tutti? Ecco, imparate bene quello. Condivisione, non stancatevi di maturare insieme alle persone che vi vivono accanto. I compagni di scuola, i genitori, i nonni, gli educatori, gli amici. C'è bisogno di fare squadra. C'è bisogno di fare squadra, di crescere non solo nelle conoscenze, ma anche nel tessere legami per costruire una società più solidale e fraterna. Perché la pace di cui abbiamo tanto bisogno si costruisce artigianalmente attraverso la condivisione. Non ci sono macchine per costruire la pace, no. La pace sempre si fa artigianalmente. E la pace nella famiglia, la pace nella società, nella scuola. E come artigianalmente? Col mio lavoro, con la mia condivisione. La seconda parola è accoglienza. Il mondo d'oggi mette tante barriere tra le persone. Il risultato delle barriere sono l'esclusione, lo scarto. Questo è pericoloso, si scarta, no? Anche in scuola, ascoltate bene questo, ragazzi e ragazze. A scuola, delle volte, c'è qualche compagno o compagna che è un po' strano, un po' ridicolo o che non ci piace. Mai scartarlo, nemmeno fare bullying. No, per favore, non è bullying, niente. Uguali. È un po' antipatico, poveretto, ma mi avvicino con simpatia. Sempre tende a fare dei ponti. Non scartare nessuno, per favore. Non scartare. Perché con lo scarto si incominciano le guerre, sempre, scartando. Il risultato delle barriere sono le esclusioni, lo scarto. Ci sono barriere tra stati, tra gruppi sociali, ma anche tra le persone. E spesso pure il telefono che continuate a guardare diventa una frontiera che vi isola in un mondo che avete portata di mano. Quanto bello invece guardare negli occhi le persone, ascoltarne la storia, accogliere l'identità, generare attraverso l'amicizia ponti con fratelli e sorelle di tradizioni, etnie e religioni diverse. Solo facendo così costruiremo, con l'aiuto di Dio, un futuro di pace. Mi è piaciuto il motto vostro, stupiti, è bello, eh? Sempre meravigliate, vedete la bellezza, stupiti e grati. Ma state attenti, eh? Perché c'è il pericolo di diventare stupidi. No, stupiti, non stupidi. Capito? Grazie di questo incontro. Grazie della vostra testimonianza. Prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E adesso vi chiedo di pensare, fare un pensiero. Tutti guardiamo al cuore e pensiamo a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo. Sono come noi, come voi, 6, 7, 10, 14 anni, e voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo tanti con quel freddo che fa lì. Pensiamo, ognuno di noi pensi a questi bambini, a queste bambine, a questi ragazzi, a queste ragazze. Oggi stanno soffrendo, oggi, a 3.000 chilometri da qui. Preghiamo il Signore. Io farò la preghiera e voi, col cuore, con la mente, pregate con me. Signore Gesù, ti chiedo per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze che stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile, che non hanno da mangiare, che devono fuggire, lasciando casa tutto. Signore Gesù, guarda questi bambini, questi ragazzi, guardali, proteggeli. Sono le vittime della superbia di noi, gli adulti. Signore Gesù, benedice questi bambini e proteggeli. Insieme preghiamo la Madonna perché li protegga. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. E così in silenzio, come stiamo noi, riceviamo la benedizione del Signore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E grazie di questo incontro, grazie, grazie. E non dimenticatevi, non dimenticatevi. Stupiti e grati, tutti insieme. Stupiti e grati. Non sento? Un po' più. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il racconto biblico con il linguaggio simbolico dell'epoca in cui fu scritto ci dice una cosa impressionante. Dio fu a tal punto amareggiato per la diffusa malvagità degli uomini, divenuta uno stile normale di vita, che pensò di avere sbagliato a crearli e decise di eliminarli. Una soluzione radicale. Potrebbe persino avere un paradossale risvolto di misericordia. Niente più umani, niente più storia, niente più giudizio, niente più condanna. E molte vittime predestinate alla corruzione, della violenza, dell'ingiustizia sarebbero risparmiate per sempre. Non accade a volte anche a noi, sopraffatti dal senso di impotenza contro il male o demoralizzate dai profeti di sventura, di pensare che era meglio non essere nati? Dobbiamo dare credito a certe teorie recenti che denunciano la specie umana come un danno evolutivo per la vita sul nostro pianeta? Tutto negativo, no? Di fatto siamo sotto pressione, esposti a sollecitazioni opposte che ci rendono confusi. Da un lato abbiamo l'ottimismo di una giovinezza eterna, asceso dai progressi straordinari della tecnica che dipinge un futuro pieno di macchine più efficienti e più intelligenti di noi che cureranno i nostri mali e penseranno per noi le soluzioni migliori e non morire, il mondo del robot, no? Dall'altra parte, la nostra fantasia appare sempre più concentrata sulla rappresentazione di una catastrofe finale che ci estinguerà. Quello che succede con un'eventuale guerra atomica, no? Il giorno dopo di questo, se ci saremo ancora i giorni di essere umani, si dovrà rincominciare da zero, distruggere tutto per rincominciare da zero. Non voglio rendere banale il tema del progresso, naturalmente, ma sembra che il simbolo del diluvio stia guadagnando terreno nel nostro inconscio. La pandemia attuale, del resto, mette un'ipoteca non lieve sulla nostra spensierata rappresentazione delle cose che contano per la vita e per il suo destino. Nel racconto biblico, quando si tratta di mettere in salvo dalla corruzione e dal diluvio la vita della terra, Dio affida l'impresa alla fedeltà del più vecchio di tutti, il giusto Noè. La vecchiaia salverà il mondo, mi domando? In che senso? E come salverà il mondo la vecchiaia? E qual è l'orizzonte? La vita oltre la morte o soltanto la sopravvivenza fino al diluvio? Una parola di Gesù che evoca i giorni di Noè ci aiuta a approfondire il senso della pagina biblica che abbiamo ascoltato. Gesù, parlando degli ultimi tempi, dice: come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Di lui. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. In effetti, mangiare, bere, prendere moglie e marito sono cose molto normali e non sembrano esempi di corruzione. Dove sta la corruzione? Dove c'era la corruzione lì? In realtà Gesù mette l'accento sul fatto che gli esseri umani, quando si limitano a godere della vita, smarriscono perfino la percezione della corruzione che ne mortifica la dignità e ne avvelena il senso. Quando smarrisce la percezione della corruzione e la corruzione divenne una cosa normale, tutto ha il suo prezzo, tutto si compra, si vende, opinioni, atti di giustizia. Questo nel mondo degli affari, nel mondo di tanti mestieri è comune. E si vive spensieratamente anche la corruzione, come se fosse parte della normalità del benessere umano. Quando tu vai a fare qualcosa e la cosa è lenta, quel processo di fare un po' lento, quante volte si sente dire: ma se mi dai una mangia io accelero questo. Tante volte. Dammi qualcosa e io vado più avanti. Lo sappiamo bene tutti noi. Il mondo della corruzione sembra parte della normalità dell'essere umano. E questo è brutto, eh? Stamattina ho parlato con un signore che me ne parlava di questo problema nella sua terra. I beni della vita sono consumati e goduti senza preoccupazione per la qualità spirituale della vita, senza cura per l'abita della casa comune. Tutto si sfrutta, senza preoccuparsi della mortificazione, dell'avvenimento di cui molti soffrono, e neppure del male che avvelena la comunità. Finché la vita normale può essere riempita di benessere, non vogliamo pensare a ciò che la rende vuota di giustizia e di amore. Ma io sto bene. Devo pensare ai problemi, alle guerre, alla miseria umana, a quanta povertà, a quanta malvagità. No, io sto bene. Non mi importa gli altri. Questo è il pensiero inconscio che ci porta avanti a vivere uno stato di corruzione. La corruzione può diventare normalità, mi domando io. Fratelli e sorelle, purtroppo sì. Si può respirare l'aria della corruzione come si respira l'ossigeno. Ma è normale. E se lei vuole che io faccia questo di fretta, quanto mi dia? È normale. È normale, ma è una cosa brutta, eh? Non è buona. Che cosa le apre la strada alla corruzione? Una cosa, la spensieratezza che si rivolge solo alla cura di se stessi. Ecco il varco che apre la porta alla corruzione, che affonda la vita di tutti. La corruzione trae grande vantaggio da questa spensieratezza non buona. E quando uno... tutto va bene, non mi importa gli altri. Questa spensieratezza ammorbidisce le nostre difese, offusca la coscienza e ci rende anche involontariamente dei complici. Perché sempre la corruzione non va da sola, è una persona, sempre ha dei complici. E sempre si allarga. La vecchiaia è nella posizione adatta per cogliere l'inganno di questa normalizzazione di una vita ossessionata dal godimento e vuota di interiorità. Vita senza pensiero, senza sacrificio, senza interiorità, senza bellezza, senza verità, senza giustizia, senza amore. Questo è corruzione tutto. La speciale sensibilità de noi vecchi, della età anziana, per le attenzioni, i pensieri, gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe rividentare una vocazione di tanti. E sarà una scelta di amore degli anziani verso le nuove generazioni. Saremo noi a dare l'allarme, l'allerta. State attenti che questa è la corruzione, non ti porta niente. La saggezza dei vecchi ci vuole tanto oggi per andare contro la corruzione. Le nuove generazioni aspettano di noi vecchi, di noi anziani, una parola che sia profezia, che apra delle porte a nuove prospettive fuori di questo mondo spensierato della corruzione, dell'abitudine alle cose corrotte. La benedizione di Dio sceglie la vecchiaia, per questo carisma così umano e benedizzante. Qual senso ha la mia vecchiaia? Ognuno di noi, vecchi, possiamo domandarci. È questo, di essere profeta della corruzione e dire agli altri: fermatevi, io ho fatto quella strada e non ti porta a niente. Adesso io ti dico la mia esperienza. Noi anziani dobbiamo essere dei profeti contro la corruzione, come Noè è stato il profeta contro la corruzione del suo tempo, perché era l'unico che Dio si è affidato. Io domando a tutti voi, anche domando a me, il mio cuore è aperto a essere profeta contro la corruzione di oggi? C'è una cosa brutta quando gli anziani non hanno maturato e si diventa vecchi con le stesse abitudini corrotte da giovani, no? Pensiamo ai giudici di Susanna, per esempio, no? Una vecchiaia corrotta. E noi con quella vecchiaia non saremo capaci di essere profeti per le nuove generazioni. E Noè è l'esempio di questa vecchiaia generativa, che non è corrotta, è generativa. Noè non fa prediche, Noè non si lamenta, non recrimina, ma si prende cura del futuro della generazione che è in pericolo. Noi anziani dobbiamo prenderci cura di questa, dei giovani, dei bambini che è in pericolo. Costruisce l'arca dell'accoglienza e vi fa entrare uomini e animali. Nella cura per la vita, in tutte le sue forme, Noè adempie il comando di Dio, ripetendo il gesto tenero e generoso della creazione, che in realtà è il pensiero stesso che ispira il comando di Dio, una nuova benedizione, una nuova generazione. La vocazione di Noè rimane sempre attuale. Il Santo Patriarca deve ancora intercedere per noi. E noi, donne e uomini di certa età, per non dire vecchi perché alcuni si offendono, di certa età, non dimentichiamo che noi abbiamo la possibilità della saggezza, di dire agli altri: guarda, questa strada di corruzione non porta a nulla. Noi dobbiamo essere come il buon vino, che alla fine di vecchio può dare un messaggio buono e non cattivo. Io faccio un appello oggi a tutte le persone che hanno certa età, per non dire vecchi, no? Stiate attenti, voi avete la responsabilità di denunciare la corruzione umana nella quale si vive e nella quale va avanti questo modo di vivere del relativismo, totalmente relativo, come se tutto fosse lecito. Andiamo avanti. Il mondo ha bisogno, ha necessità dei giovani forti che vanno avanti e dei vecchi saggi. Chiediamo al Signore la grazia della saggezza. Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni presenti a questa udienza, in particolare gli studenti di Belle Arti di Parigi. Questa settimana celebreremo San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Possa lui, durante questo mese di marzo che gli è dedicato, essere un intercessore per la pace di cui il mondo ha tanto bisogno. Dio vi benedica. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, in particolare quelli provenienti da Dinamarca, Gerusalemme, Norvegia e Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla celebrazione della Pasqua con il cuore pacificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Redentore. Cari pellegrini di lingua tedesca, Dio stabilì la sua alleanza con Noè e fece dell'arcobaleno un segno visibile della sua vicinanza e protezione. Ora in Quaresima vogliamo rinnovare il nostro legame con Dio, perché dall'unità con Lui proviene la pace nei nostri cuori e la pace tra gli uomini. La pace del Signore sia con tutti voi. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer, o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que, como Noé, sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto per cercare insieme il bene comune. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Grazie. Saluto i fedeli di lingua araba. La stagione della vecchiaia consiste di avere una speciale sensibilità, di avvertire l'inganno della normalizzazione di una vita ossessionata di godimento e vuota di interiorità. Per questo carisma così umano e umanizzante, la vecchiaia costituisce un faro per le nuove giovani generazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie. Saluto cordialmente i polacchi qui presenti, in modo particolare i giovani che, nello spirito dell'iniziativa orante Uno per tutti, tutti per uno, si ritroveranno a Jasna Góra e nelle loro parrocchie nei giorni di sabato e domenica prossime per pregare secondo l'intenzione del mio ministero. Grazie. Ringrazio per questo bel gesto. Per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Cari fratelli e sorelle, nel dolore di questa guerra, facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo con una preghiera che scrisse un vescovo italiano. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi, peccatori. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, abbi pietà di noi. Perdonaci, Signore. Perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo a bravevarci al sangue dei morti dilaniati delle armi. Perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire si sono trasformate in strumento di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo, come Caino, a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crueltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo. Ferma la mano di Caino. Illumina la nostra coscienza. Non sia fatta la nostra volontà. Non abbandonarci al nostro agire. Fermaci, Signore, fermaci. E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui, il nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza. Fermaci, Signore. Amen. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i religiosi e le religiose dell'amore misericordioso, incoraggiando a servire il Signore e i fratelli con rinnovata gioia nel solco del carisma della fondatrice, la Beata Madre Speranza. Saluto poi l'Istituto San Giorgio di Pavia e il Circolo Vivere Insieme di Catania, esortando a testimoniare con le parole e l'azione il messaggio liberatore di Cristo. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli. In questo tempo di Quaresima, anche in questo tempo così doloroso della guerra, vi invito a guardare a Cristo e trarre forza da Lui per un fedele impegno di vita cristiana. A tutti la mia benedizione.